Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è martedì 30 aprile, sono le 8.05. In collegamento con Arnaldo Vitangeli. Ciao Arnaldo, vedo che non sei ancora a Roma.
Ciao Ricky, no, sono ancora qui. Oggi siamo solo i saletti, però insomma cerchiamo di non far accorgere nessuno, insomma. E un saluto a tutti.
Intanto un abbassamento di connessione, non so perché, ma non importa. Iniziamo con la prima notizia. Come avete visto dal video introduttivo, purtroppo abbiamo rinviato l'evento di domani al 12 maggio. Io sono molto arrabbiato di questo, perché secondo me domani vedrai che alla fine farà due gocce verso la fine. Però tutti i siti meteo danno pioggia dal pomeriggio, c'è questo allarme del primo maggio che viene tanto poi sparato sui telegiornali, e quindi abbiamo preferito e optato andare sul sicuro, andare a domenica 12 maggio, che tra l'altro è la festa della mamma, quindi c'è anche un collegamento secondo me con quello che stiamo facendo. Però purtroppo, ragazzi miei, domani non ci sarà il festival, però ci saranno i relatori, comunque il 12, ce ne saranno anche altri che si stanno aggiungendo, ci saranno altre iniziative, perché ovviamente abbiamo qualche giorno in più, quindi possiamo fare le cose fatte meglio.
Arnaldo, se, avete commento, amici, se avete amici che volevano venire, avvertiteli, perché la cosa che ci preoccupa di più è che qualcuno non lo venga a sapere, si presenti e non trovi nessuno. Questa è proprio brutta come cosa, quindi spargete la voce che è rimandato al 12.
No, trovano Alessio e Claudia di Villa Canapa, ma ovviamente noi non ci saremo. Ma guarda te. Allora, iniziamo con le notizie. Prendiamo la prima, dalla Verità, parla di AstraZeneca. Sappiamo sempre perfettamente che quando c'è qualcosa che non va, c'è sempre AstraZeneca, ma gli altri, per carità, sono intoccabili. Però dall'Inghilterra arriva questa notizia che fa un po' sperare. AstraZeneca confessa i danni e Londra risarcisce le vittime. La casa farmaceutica, che un anno fa negava con decisione, ammette in tribunale che il suo preparato contro il Covid può causare trombosi. Grazie alla manleva paga lo Stato, che finora ha già rimborsato 163 cittadini.
Allora, la notizia ovviamente è una notizia, diciamo, almeno in parte positiva. La parte positiva è che si inizia a raccontare la verità, ma non è l'unico segnale. In particolare, proprio in Gran Bretagna, ci sono stati diversi deputati del Parlamento che hanno sottolineato anche l'aumento esponenziale delle morti improvvise, tutta una serie di gravi effetti avversi sulla salute collegati e collegabili con i sieri igienici che impropriamente hanno definito e continuano a definire vaccini. Non sono vaccini, il vaccino è un'altra cosa, questi sono sieri igienici sperimentali. La notizia la parte meno buona della notizia è il fatto che sarà lo Stato a pagare. E allora, innanzitutto, è inutile prenderci in giro, non sarà possibile risarcire tutti. Perché se consideriamo quanti milioni di dosi di questa robaccia sono state inoculati nelle persone, è chiaro che superato un certo livello lo Stato, e non le case farmaceutiche, le quali non scucciranno un centesimo, non sarà in grado di risarcire danni piccoli e grandi, perché poi c'è anche questo elemento, cioè non c'è soltanto chi ha la trombosi, chi ha il malore improvviso e muore o chi finisce disabile, c'è anche chi ha una serie di effetti avversi meno devastanti, ma comunque presenti e che andrebbero risarciti. Quindi se noi ci pensiamo, alla fine la cosa è andata così. Gli stati, l'Unione Europea e altri soggetti hanno dato a queste case farmaceutiche i soldi per fare la ricerca. Dopodiché gli hanno strapagato questi sieri, comprandoglieli oltretutto con contratti capestro, vergognosi, in cui in sostanza si assumevano anche dal punto di vista finanziario tutti quanti i rischi. Dopodiché, in sostanza, hanno sollevato, anche in Italia, con tutta una serie di procedure, sollevato i produttori di questi sieri da qualunque tipo di responsabilità, e ora che iniziano a vedersi, ormai, cioè, si sono visti da subito, però ormai non possono più essere negati questi effetti, sarà lo Stato, quindi saremo noi, a risarcire noi stessi, in sostanza. Le case farmaceutiche nessuno le tocca. Ed è una cosa incredibile, se ci pensi, no? Quante volte abbiamo sentito parlare di rischio d'impresa, del fatto che gli imprenditori mettono a rischio il proprio capitale, si assumono una serie di responsabilità, di pericoli. In questo caso, no. Costi, oneri, responsabilità eventualmente danni, tutti a carico dello Stato, cioè nostro, nonostante noi non abbiamo avuto nessun tipo di voce in capitolo. Ma la cosa che a me lascia più sconvolto è che, nonostante tutto quello che ormai è non più una teoria complottista, ormai è una verità di fatto, dal fatto che non era assolutamente vero che il Green Pass garantiva di non contagiarsi e non contagiare, non è assolutamente vero che chi non faceva questi sieri andava incontro a morte certa, insomma, che erano sicuri ed efficaci. Tutte ormai menzogne che sono state provate come tali, cioè provate come vergogne, come menzogne, eppure in maniera assolutamente, come posso dire, con una rimozione totale, coloro, soprattutto, mi riferisco soprattutto ai mezzi di comunicazione, alla stampa, ai giornalisti, ai commentatori, eccetera, coloro che ci dicevano appunto che bisognava fare tutti quanti la puntura e chi non la faceva era un irresponsabile, un criminale, un potenziale assassino, genocida, eccetera, eccetera, continuano come se nulla fosse a raccontare le loro fesserie. Qualche giorno fa ho sentito una cosa, non ricordo chi fosse il commentatore che la diceva, purtroppo, però sono saltato sulla sedia, perché a un certo punto questo personaggio ha detto: beh, perché i Novax sono ormai quasi tutti morti. Ora, io non so se tu, nel nostro ambiente, io, tutti coloro che sono colleghi di lavoro, amici del lavoro, persone legate, diciamo, al nostro mondo, non ce n'è uno che si è fatto il siero. Io non conosco una sola persona, non dico che è morta, non dico che è finita in terapia intensiva, ma anche semplicemente che è stata ricoverata 2 giorni con l'ossigeno. E non stiamo parlando di 3, 5, 10, 15 persone, parliamo di centinaia, anche soltanto se ci contiamo tra di noi, tra quelli che fanno la libera informazione. Ma chi mai è andato in ospedale, chi mai è andato in terapia intensiva e chi ci ha lasciato le penne? Nessuno. In compenso, un sacco di gente che ha fatto il siero o è terra per ceci oppure sta male. Eppure la stampa italiana in particolare fa finta di niente. Cioè, si comporta come se le fesserie che ci hanno detto in quella fase fossero state confermate e non palesemente smentite dai fatti. Cioè, siamo proprio alla contraddizione più palese con i fatti che abbiamo sotto gli occhi, eppure vanno avanti come se niente fosse. Loro sono gli informatori e noi siamo i diffusori di fake news.
la Gazzetta dello Sport, ti mostro l'articolo, ha tirato fuori questa notizia di un giocatore francese, un naturalizzato francese. Tamuso, il calciatore che porta in tribunale i vaccini. Il mio corpo non funziona come prima. Il centrocampista del Levallois attribuisce i suoi numerosi infortuni agli effetti collaterali e intenta un'azione legale contro BioNTech e Pfizer. Non appartiene né alla sfera Novax né a quella dei complottisti, ma François-Xavier Fumu-Tamuso è convinto che da quando si è vaccinato la sua carriera è finita. Colpa dei due giganti farmaceutici che hanno creato i vaccini contro il Covid e che l'ormai ex centrocampista dello Stade Lavallois, squadra di seconda divisione francese, ha deciso di portare in tribunale. Tutto è cominciato nell'estate del 2021, quando Fumu-Tamuso si è sottoposto alle prime due vaccinazioni. Da allora, spiega il quotidiano Le Parisienne, sono cominciati i guai, con vari infortuni a un ginocchio. Quando a marzo del 2022 il giocatore si è sottoposto alla terza dose è arrivata la rottura del tendine d'Achille. Per il centrocampista si tratta di possibili effetti collaterali dei vaccini BioNTech e Pfizer. Fumu-Tamuso si è sottoposto a varie visite, raccogliendo i dubbi anche di specialisti. Vorrei capire, spiega l'interessato, perché il mio corpo ha smesso di funzionare normalmente. Non posso più camminare a lungo, correre mi è diventato impossibile. Ho dolori anche solo per salire o scendere le scale. Il centrocampista ha deciso di chiudere la carriera a 29 anni e la prima udienza è fissata per il 2 luglio a Parigi.
29 anni, 29 certo. Anni e non riesce a correre, fa fatica a camminare. Ma questa cosa non è il discorso che ti facevo prima, cioè non è che ci sta soltanto chi ci ha lasciato le penne o chi ha avuto la trombosi o comunque effetti clamorosamente visibili. C'è un mare di gente che non sta più come stava prima, non riesce a fare più le cose che faceva prima. Forse te l'ho raccontata questa cosa. Qualche tempo fa, al bar vicino casa mia, non c'era il barista, che è l'amico mio che di solito mi fa il caffè, c'era un collega che normalmente fa altri orari, quindi lo vedo meno. Gli ho detto, vabbè, ma che fine ha fatto? Ma non lo sai, è in ospedale. Ma che è successo? Ah, non si sa, stava bene. Ragazzo che avrà 32-33 anni, così. Stava benissimo, e si è sentito male, è in ospedale, respira male, non si sa che cos'ha. È qualche giorno che sta lì. Ho detto, mamma mia, mi dispiace, eccetera. E quest'altro ragazzo mi ha detto, ma guarda che anch'io non sto bene. Ho detto, ma che hai? Non lo so, ma da quando ho fatto il siero faccio fatica a fare tutto, non sono più quello che ero prima. Prima ero una roccia, adesso faccio tre piani di scale e mi devo sedere perché ho il fiatone, perché sono stanco, non ho energia, non ho... È proprio questo il punto, cioè oltre alla marea di persone morte, oltre alla marea di persone che hanno avuto effetti gravissimi, non si contano, cioè siamo nell'ordine dei milioni e milioni di persone che hanno effetti non così chiaramente visibili. Ora, il calciatore di cui parlavamo prima, ovviamente è uno sportivo professionista, quindi è anche normale che verifichi di più le sue prestazioni e sia più in grado di dire io adesso non faccio più i numeri che facevo prima, ma le persone normali non stanno a cronometrare quanto riescono a correre, quanto... Eppure c'è una marea di gente che lamenta il fatto di non essere più quella di prima. Poi ci stanno quelli che pensano che dipenda da tutt'altro, che quello non c'entra nulla. È ovvio che è quello l'elemento su cui si deve indagare, perché insomma non ci vuole un genio per capire che se tu fai un trattamento sperimentale e poi stai male, la colpa non è della pizza, della bolletta, del caldo, del freddo, del tiepido. E il punto secondo me è proprio questo, cioè se noi ci mettiamo nell'ottica di una casa farmaceutica che è una multinazionale, quindi il cui unico obiettivo è fare soldi, le persone sane equivalgono a zero guadagni. anche le persone morte equivalgono a zero guadagni, diciamo, c'è una fase prima della morte in cui sono redditive per le case farmaceutiche, ma dura poco. Ma invece le persone eternamente malate, le persone che hanno il sistema immunitario compromesso, le persone che hanno costantemente bisogno di farmaci perché appunto il sistema immunitario non funziona, quindi si infettano appena respirano, hanno una serie di difficoltà, che hanno costantemente bisogno di essere curate, di essere medicate con i prodotti. Quelle sono miniere d'oro. Dal punto di vista di una casa farmaceutica, milioni e milioni di cittadini malati, con una salute ormai cagionevole, con un sistema immunitario compromesso, con costante bisogno di farmaci, sono la situazione ideale e perfetta. Poi, se sono gli stati a pagarti per fare questi intrugli e a pagare i danneggiati, beh, meglio di così, che cosa si può chiedere?
Passiamo a Burioni, Arnaldo, e vediamo un po' che continua la querela, perché non si fermerà mai, secondo me non ammetteranno mai certe tematiche, purtroppo questo l'abbiamo ben capito. Roberto Burioni contro Susanna Tamaro dopo le parole su Covid e vaccini, il duro attacco alla scrittrice. Vaccini Covid, Roberto Burioni si scaglia contro la scrittrice Susanna Tamaro, ragionamenti identici a quelli dei somari antivaccinisti. La scrittrice Susanna Tamaro, in un pezzo sul Corriere della Sera, ci spiega che i vaccini, producendosi un'ammirabile crestomazia di ragionamenti identici a quelli dei somari antivaccinisti, non dovevamo uscire migliori, invece ne siamo usciti tutti i virologi, anche la Tamaro. Così sui social Roberto Burioni, da sempre agguerrito contro chi mette in dubbio la campagna vaccinale anti-Covid. La nostra medicina, meravigliosamente avanzata, ha aggiunto il professore, citando con sarcasmo alcuni passaggi del pensiero della scrittrice, in quasi un anno, a braccia conserte, ha sviluppato un vaccino che ha salvato molte decine di milioni di vite, compresa, forse, pure la tua, permettendoti di partecipare da viva alle Olimpiadi delle boiate. Il docente di virologia di Milano si è infine rivolto al Corriere della Sera. Perché ospitare simili scemenze che diffondono bugie pericolose per la salute pubblica e minano con la menzogna la fiducia nella scienza e nella medicina? Ma cosa aveva scritto Susanna Tamaro? In un lungo articolo apparso sul Corriere della Sera, la scrittrice ha posto parecchi dubbi sull'utilizzo dei vaccini anti-Covid. Anche nella mia memoria, si legge un passaggio, rimangono fissate le terribili immagini della primavera del 2020 e ogni volta che ci ripenso non riesco a togliermi dalla testa una sola e inquietante domanda. Per quale ragione la nostra medicina, così meravigliosamente avanzata, davanti al flagello di quel virus, è rimasta per quasi un anno a braccia conserte? E ancora. Nel 2020 molti miei amici, tutti over 60, hanno contratto il virus. Ricordo ancora l'angoscia di sentire le loro voci al telefono spegnersi dopo giorno dopo giorno, dato che nessun medico andava a visitarli né dava loro una cura. Dovevano solo aspettare, ma aspettare inermi, in caso di malattie così virulente, vuol dire solo aspettare la morte. Eppure, nello stesso marzo 2020, un amico medico Sivax mi disse aver capito che i problemi erano legati ai trombi e di essere riuscito a curare molte persone che erano ormai a un passo da ricovero. L'importante, mi aveva detto, era agire presto. Meglio entrare 3 giorni, ma anche entro 5 ce la si poteva ancora fare. Dunque, la possibilità di curare esisteva. Secondo la Tamaro, c'è stato un abbandono terapeutico, lo sventolare bandiera bianca, che aveva mostrato un'assoluta impotenza, e questa impotenza della scienza ha posto in essere, nell'immaginario collettivo, la trasformazione del virus del Covid-19 da una realtà fisica a una metafisica, un demone infernale sceso sulla Terra per scaraventarci tutti nel regno della morte e della disperazione. La scrittrice, per quel che riguarda l'arrivo dei vaccini, si è così pronunciata: solo un evento messianico poteva salvarci da quel demone, e l'evento finalmente si è compiuto. Il 25 dicembre 2020 è arrivato il vaccino, un mondiale sospiro di sollievo. A questo punto si potrebbe dire come nelle fiabe: tutto è bene quel che finisce bene, ma purtroppo così non è stato. Da quel momento in poi il livello del pathos è andato completamente fuori controllo, scatenando la guerra civile di cui tuttora paghiamo il prezzo. Dovevi stare da una parte o dall'altra, credere nella scienza o appartenere ai fanatici del terrapiattismo. Tertium non datur. Allora, c'è da dire che Susanna Tamaro non ha detto nulla di sconvolgente di Novax, anzi è andata molto dietro, secondo me, alla propaganda ufficiale, però vediamo sempre come dall'altra parte siano tutti solerti subito nel demonizzare chi fa certe dichiarazioni e soprattutto quando vengono persone di un certo calibro del sistema, apriti cielo, Arnaldo.
Allora, iniziamo da quello che dice quel coglione di Burioni. Sono affermazioni totalmente antiscientifiche, perché lui dice che la critica alla Tamaro è una critica totalmente legata al concetto di appartenenza. Sei un asino Novax. Non entra minimamente nel merito di quello che la Tamaro dice, che appunto non è affatto da Novax, non risponde, semplicemente si limita a etichettarla all'interno di una categoria a cui vorrebbe attribuire caratteristiche negative e poi, proprio in maniera platealmente antiscientifica, invoca la censura, che è una cosa che qualcuno dovrebbe ricordarglielo a questo tizio. Censura e scienza sono due concetti antitetici, perché la scienza, quando è vera scienza, non ha bisogno della censura, ha l'evidenza dei dati, dell'oggettività per smentire la superstizione. Il problema è che i dati sono tutti dall'altra parte e quindi ha bisogno di censura, di principi d'autorità, di attacchi contro chi mostra la plateale incoerenza tra quello che hanno detto e quello che è successo. Veniamo a quello che dice la Tamaro. Allora, intanto cominciamo col dire che non è proprio come dice lei, nel senso che della marea di persone, anche over 60, eccetera, eccetera, che hanno contratto il Covid, che si sono contagiate con il virus del Covid, la stragrandissima maggioranza ha avuto lo stesso esito, diciamo, la stessa, come si dice, di una malattia, insomma, ha avuto lo stesso corso di una normale influenza, cioè ti stai a letto, ti viene la febbre, ti cola il naso, starnutisci, dopo 2, 3, 4 giorni stai bene, ti alzi e torni a lavorare. Questa, intanto, chiariamo questo fatto, questa è la come sono andate le cose nella stragrande maggioranza dei casi. È però vero quello che dice la Tamaro in parte, cioè è vero che la medicina ufficiale ha eliminato qualunque tipo di cura, qualunque tipo di terapia durante la fase in cui non erano ancora state messe in commercio le porcherie geniche, ma non è perché la scienza era impotente, era perché c'era un protocollo che lo prevedeva, per due ragioni. Uno, che servivano dei morti, perché altrimenti come facevi a veicolare questa robaccia, punto primo. Punto secondo, per ragioni giuridiche, perché l'autorizzazione in via sperimentale di un farmaco può avvenire, l'abbiamo detto tante volte, però è sempre il caso di ribadirlo questo concetto. Se non ci fosse stato l'assenza di terapie di qualunque tipo ufficiale, perché poi sappiamo tutti che se prendevi gli antinfiammatori, se prendevi la clorochina, insomma, che c'era una marea di farmaci da due spicci conosciutissimi, senza effetti collaterali, che funzionavano. Ma loro avevano bisogno di dire: non c'è nessun tipo di farmaco attualmente disponibile per contrastare questa malattia e quindi dobbiamo autorizzare la messa in commercio sperimentale di queste porcherie. Se avessero ammesso che con questi farmaci il 99,9% delle persone non aveva nessun tipo di problema e aveva lo stesso impatto di un'influenza, chi si sarebbe andato a fare la puntura per poi rimanere a 29 anni come il calciatore di cui parlavamo, incapace di fare le scale? Quindi è vero che sono state vietate le cure, non che la scienza era impotente, eccetera, eccetera. E l'altra parte, quello che dice riguardo ai siri igienici è vero, cioè nel senso che una volta messi in commercio questi siri igienici, si è assistito all'attacco di una violenza degna di quella nei confronti degli ebrei negli anni 30-40 o dei Kulakin sotto Stalin. Ma perché, ancora una volta, perché quando tu hai la necessità di convincere tutti di qualcosa che visibilmente è falsa, hai bisogno di silenziare chiunque osi rivelare l'ovvio, perché altrimenti chiaramente non riesci a convincere le persone. E l'altra parte, no, delle fesserie del buffone zanzarologo o che cos'è, abbiamo salvato decine di milioni di vite. Ma chi lo ha detto? Voglio dire, uno degli elementi base della scienza, qualunque proprio l'ABC dell'epistemologia, è il principio di covarianza. Che vuol dire? Vuol dire che se io, ad esempio, dico che, non so, le sigarette fanno male, fanno venire il tumore, devo poi avere la possibilità di dimostrare una covarianza, cioè che all'aumentare del consumo di sigarette aumenta il tumore, altrimenti si chiama dogma del pensiero magico. Noi abbiamo i numeri che dicono esattamente l'opposto di quello che dice Burioni, esattamente l'opposto. Cioè, paesi come l'Italia, la Gran Bretagna, Israele, i paesi che hanno da un lato fatto i lockdown, applicato misure più draconiane nella fase pre-sieri igienici, e che poi hanno avuto il numero maggiore di persone che si sono iniettati questa roba, hanno il numero maggiore di morti. Se noi andiamo in paesi come la Romania, non parliamo dell'Africa dove proprio non sanno che cos'è, non si sono accorti che c'era il Covid, il Sud America, alcuni paesi d'Asia, cioè al diminuire della quantità di persone immunizzate, dovremmo aspettarci che schizzano i dati della mortalità. È esattamente l'opposto. Allora, uno scienziato dovrebbe essere in grado di spiegare questi fatti. Invece, siccome non sono scienziati, sono televenditori alla Vannamarchi, ma meno bravi, l'unica cosa che fanno è ribadire un concetto magico: se non facevi il siero, morivano tutti. Hai presente il sasso di Lisa Simpson? Il ragionamento è esattamente quello. Altro che scienziati, sono una marea di buffoni.
Lagi invece ieri sera scrive: Covid, l'effetto del vaccino non è uguale per tutti. Secondo uno studio, alcuni soggetti con determinate varianti genetiche nei geni del complesso maggiore di istocompatibilità producevano differenti quantità di anticorpi diretti contro l'antigene del coronavirus SARS-CoV-2. All'inizio della campagna vaccinale contro il Covid-19, un gruppo di medici ricercatori della Fondazione IRCCS, Istituto Neurologico Carlo Besta, dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, dell'azienda ospedaliera senese della Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, guidati dall'Istituto di Tecnologie Biomediche del Consiglio Nazionale della Ricerca di Segrate, ha unito le proprie forze per studiare le basi genetiche delle differenze interindividuali nella risposta anticorpale alla vaccinazione anti-Covid-19 con il vaccino BNT162b2 della Pfizer-BioNTech. Lo studio ha mostrato come alcuni soggetti con determinate varianti genetiche nei geni del complesso maggiore di istocompatibilità. Aspetta, che mi è partita la pubblicità. Proprietà delle cellule di un tessuto di essere riconosciute come proprie da parte dell'organismo e non essere quindi eliminate dal sistema immunitario. Coinvolto nei principali meccanismi di difesa del nostro sistema immunitario, producevano differenti quantità di anticorpi diretti contro l'antigene del coronavirus SARS-CoV-2. Lo studio è disponibile in open access su Communication Medicine. Ora, questa notizia qua, ovviamente, a me non è che interessi più di tanto, però ci permette di fare due riflessioni. La prima, Arnaldo, che le persone ovviamente hanno risposto in maniera diversa, ovviamente, C'è anche da vedere se tutti i vaccini erano uguali, perché il sospetto c'è, ovviamente. Però noi abbiamo assistito, o stiamo assistendo, ovviamente, a un grande test, e questa è la seconda, diciamo, dimensione di questo articolo. Secondo me, loro stanno analizzando caso per caso i big data, il 5G, probabilmente glielo permette anche dal codice, il codice ovviamente del nostro tessino sanitario, al codice del lotto della vaccinazione fatta, ai tamponi che secondo me hanno anche fatto, per fare un ultimo passo sul DNA umano. Ovviamente questa è una ipotesi, questa è una mia idea, articolo 21 della Costituzione, però gli interessa moltissimo tutto quello che sta accadendo.
Allora, la questione dei lotti, su cui tutti quanti abbiamo ovviamente un sospetto, andrebbe vista appunto dal punto di vista scientifico oggettivo, che è quello matematico e quantitativo, perché ci sono delle incongruenze macroscopiche, cioè ci sono lotti che hanno avuto effetti collaterali in una frequenza impressionante e lotti che invece non ne hanno avuto nessuno. Qual è la differenza? Il mio sospetto è che in un caso fosse il sierogenico, in un altro fosse acqua fresca, e che lo avessero, diciamo, previsto questo. Ovviamente loro, in relazione a quello che dicevi tu, Riccardo, è chiaro che loro hanno il numero di lotto e i dati sanitari, per cui sono perfettamente in grado di intrecciare le due cose e sapere chi ha fatto che cosa. Però c'è un'incongruenza statistica evidente, perché appunto alcuni lotti hanno portato a una frequenza di effetti indesiderati altissima e altri completamente diversa. Mediamente il farmaco, è vero che ognuno di noi reagisce in maniera differente tanto ai farmaci come a qualunque sollecitazione esterna rispetto al nostro organismo, però statisticamente queste differenze, tanto più il numero diventa grande, tanto più tendono ad annullarsi per uniformarsi al dato medio. In altre parole, se tu dai l'aspirina a 5 persone, magari a 4 non fa nulla e a 1 ha un effetto collaterale. Quindi sarebbe in questo caso il 25%, ma perché il campione è molto piccolo. Mano a mano che tu allarghi il campione, la frequenza tende a uniformarsi a quello che è il dato, che statisticamente è il dato medio. In questo caso non avviene, cioè a seconda del lotto, un po' come un terno al lotto proprio, ogni lotto ha un tasso di mortalità differente, ma in maniera macroscopica. Non parliamo di una differenza, non so, tra 3% e 2%, cioè passiamo dallo 0 al 20% come se fosse niente. Il sospetto che abbiano anche liberato, per tante ragioni, nel senso, ponendosi diversi obiettivi. Uno, secondo me, quello di non rendere così platealmente visibile da subito quello che stava succedendo. Perché se fosse stato percepito e capito prima, probabilmente sarebbe stato più difficile per loro portare avanti i loro obiettivi. Però io continuo avere un fastidio immenso pensando a quello che ci hai appena letto poco fa su Burioni, perché veramente è la malafede, è talmente conclamata, anche la violenza contro chi ha il coraggio di dire la verità, compresa la povera Susanna Tamaro, è talmente ovvio quanto in malafede siano, quanto non abbiano nessun approccio scientifico, appunto, perché l'approccio...
Ma ascoltami, perché Burioni è messo lì dall'inizio e sappiamo, lui, Bassetti, la banda Bassotti, eccetera, ma a me fanno molto più arrabbiare...
La banda Bassetti.
Quelli che stanno zitti, quelli che potrebbero esporsi ma stanno molto attenti, gli influencer che col cavolo che... toccano questo argomento perché hanno paura da una parte di perdere i finanziamenti, dall'altra ovviamente di perdere followers. Cioè è proprio decadimento totale dell'essere umano.
In però quelli non sono scienziati, Riccardo, cioè, o non,
ma
si
non
spacciano
però
per
vedi,
scienziati.
La Susanna Ferragni. Tamaro però dà fastidio, hai capito, se esce con una dichiarazione.
Certo.
Mieli, quando ha fatto quella dichiarazione lì, ha dato molto fastidio. Rossi, con quel gol meraviglioso da Vespa, ha creato, cioè, e capisci, cioè le persone poi si fidano molto di questi, ma sai, hanno anche un po' di dubbi, ma sulla persona che ha avuto successo, che è famosa, tendenzialmente, come il cantante o l'attore, sai, possono far breccia, come lo sportivo, e abbiamo visto certe dichiarazioni, ma troppo poche.
Ma infatti una delle cose che loro si sono voluti assicurare sin dall'inizio è proprio il fatto che i VIP, insomma, i personaggi amati dal pubblico fossero dalla loro parte, tutti quelli, anche quando non, pensiamo al caso di Madame, quella cantante di cui io ignoravo felicemente l'esistenza, ma che poi è salita la ribalta per la questione, cioè noi, anche questo effettivamente hai ragione, è una roba indecente, nel senso che io posso anche immaginare che chi fosse in buona fede, perché poi se tu fai il cantante, il calciatore o il presentatore televisivo, non è che devi necessariamente avere né informazioni diverse da quelle del telegiornale, né magari devi necessariamente avere la capacità di elaborarle queste informazioni. Però quando tu vedi personaggi appunto alla Madame e chissà quanti altri,
sì, che... era Rivera, non Rossi, per carità, voilà. Gianni Rivera, ho sbagliato prima.
No, io pensavo che stessi parlando di Valentino Rossi, però non mi risultavano, sì, non mi risultava che poi...
No, Melandri si è esposto, vedi?
Melandri, vabbè, Melandri
lui mi diceva dei suoi colleghi, tutti mi dicevano, grande, vai avanti, grande Marco, poi alla fine c'era lui davanti e dietro nessuno dei suoi colleghi.
No, ma è questa la cosa, è questa la cosa che lascia veramente l'amaro in bocca, anche se, ribadisco, nel caso di medici, scienziati, eccetera, è completamente diverso perché lì c'è una responsabilità enormemente maggiore. Se, voglio dire, un rapper dice sciocchezze su in malafede su questa roba, è un conto, se lo fa un medico è un altro. Però la questione è proprio questa, cioè, ed è l'effetto Madame. Una persona che da un lato per se stessa pagava per non infilarsi in corpo quella robaccia, però poi andava in televisione a dire fatevela tutti, un po' come il Comitato Tecnico Scientifico, il CTS, dove diceva una follia vaccinare i ragazzi, vaccinare gli under 25 in privato, e poi in pubblico organizzavano gli aperitivi e le feste in discoteca con annessa puntura. In questo senso, voglio dire, c'è anche un elemento di vigliaccheria macroscopica. D'altronde lo sappiamo quello che è costato, voglio dire, come siamo stati trattati noi che abbiamo rivendicato la nostra libertà di scelta e che abbiamo messo in guardia rispetto a una serie di pericoli. Mancava poco che ci venivano a prendere sotto casa per lapidarci in piazza. E oltretutto, nel nostro caso, noi non avevamo una responsabilità come quella che hanno magari, ecco, le rockstar. Io penso a una rockstar che parlava di vite spericolate, di ribellione, e poi si è messa lì a fare lo sponsor del buco. Vabbè che lui con i buchi e con altre cose del genere aveva una certa, come dire, confidenza, però è indicativo. E quanti di questi personaggi pseudo VIP, personaggi famosi, eccetera, erano consapevoli, per se stessi non erano disposti a farlo, e anche qui il sistema ti consentiva di farlo, perché la verità è che quello che volevano è che tu andassi in televisione a dire sicuro ed efficace per convincere i milioni di cittadini comuni a farsi la dose. Poi se tu non lo facevi, pazienza, non importa. Ricordo Meluzzi che aveva detto, a me è stato detto, basta che tu dici che va bene, poi quello che fai tu non ci interessa, l'importante è che chi ti segua faccia quello che vogliamo noi. Questo secondo me è di una gravità da Norimberga, e ti dico di più, queste persone, questi personaggi che dici ora non si espongono, saranno quelli che tra 2, 3, 4, 5 anni, quando ormai sarà ufficiale, saranno quelli che diranno: ah, li vogliamo in piazza per bruciarli, un po' come è sempre stato in Italia. Cioè, quelli che erano più fascisti quando è caduto il fascismo erano quelli che erano i primi antifascisti, quelli che erano stati antifascisti da ancora prima del 21, quando il fascismo neanche c'era, loro erano già antifascisti. I comunisti che inneggiavano a Stalin sono quelli che poi sono diventati i primi neoliberisti contro lo Stato e per l'iniziativa privata. Vedrai che se aspetti qualche anno ci ritroveremo tutti questi che ci dicono che loro erano quelli che dicevano: no, non fate la puntura.
Ma sai cosa hanno fatto in realtà, dei fatti? Cioè, secondo me, hanno creato lo stregone del paese o gli stregoni del paese. Io non so te, Arnaldo, ma dove vivevo io prima, io provavo a svegliare le persone. All'inizio ero un po' più diretto, dopo ho capito che non funzionava, quindi dovevi stare un pochino più sull'ascolto e cercare di fargli ragionare da soli, senza dargli ovviamente la verità subito o la tua visione. Però questa situazione, ormai sono passati 3 anni. C'è ancora? Cioè, loro ci hanno identificato, hai capito? Ci hanno
Vabbè.
creato tutta una storia intorno. Ovviamente eravamo solo persone un pochino più curiose, un pochino più attente e con meno fiducia rispetto alle istituzioni, magari. Però il danno che hanno fatto, secondo me, è epocale, perché resteremo sempre etichettati. Io me ne rendo conto perché c'è ancora fatica a capire, ma di parlare anche di altri argomenti, perché comunque te ne hai etichettato così, anche perché loro ci sono caduti dentro e non possono ammettere a se stessi di aver fatto una cavolata. Quindi finché va tutto bene, così va. Però, sai, io sono sicuro che a distanza di qualche anno si renderanno conto perfettamente, saranno ovviamente loro a incazzarsi, sono loro che si arrabbiano con i vari Speranza. E poi ovviamente li etichettano come Novax. Tempo al tempo.
Allora, un po', guarda, è differente questo processo che tu dici, è differente nelle grandi metropoli rispetto ai centri più piccoli. Nei centri più piccoli c'è molto di più questo effetto. Non voglio che si sappia che ho fatto cazzate e quindi le nego fino alla fine dei tempi. Nelle metropoli è un po' differente, nelle grandi città è un po' differente, per cui è anche in un certo senso più facile. Per quello che riguarda i danneggiati, beh, ma correre dietro a Speranza non siamo mica noi, perché a noi che ce ne frega? Noi non abbiamo, siamo naturali al 100%, quindi non ce ne frega niente. Cioè, o meglio, io lo vorrei vedere Speranza, lo vorrei vedere a rispondere a un tribunale delle sue scelte come ministro, lui, il CTS, Burioni e tutti quanti, compresi quelli dei media, perché io ci metto dentro anche Vespa, Mentana, cioè tutte queste persone che prendevano posizione e in forza della loro autorità mediatica, della loro credibilità giornalistica, insomma, per chi ci crede, davano una serie di verità. Beh, io metterei anche loro sotto processo, ma al netto di questo, appunto, a correre dietro a Speranza sono quelli che gli hanno creduto, non quelli che non gli hanno creduto, oppure quelli che non è che proprio gli hanno creduto, però che dicevano: vabbè, ma che devo fare? Perdo il lavoro, non posso spostarmi. Lo fanno tutti, lo faccio anch'io, speriamo bene. Speriamo bene, in molti casi non ha funzionato. Quindi il discorso, però, secondo me, per quello che dicevi tu invece riguardo a prima, ci vuole molto tempo, perché effettivamente questo è per molte persone è uno scoglio insormontabile, nel senso che una delle differenze fondamentali. Allora, noi non siamo biologi, non siamo virologi, non è che abbiamo conoscenze mediche avanzatissime per cui a noi non la si fa. No, la differenza è che noi siamo consapevoli della vera natura del potere, della vera natura del sistema. E questo è il punto. Noi non ci fidiamo del sistema perché sappiamo che il sistema è perverso. Questa cosa che per noi è ovvia, e quando parliamo del sistema parliamo di coloro che stanno dietro quelli che appaiono, Perché tanta gente è disposta a pensare che la Meloni sia cattivissima, per carità, la Meloni è pessima, fascista, ci vuole portare tutti nel ventennio. O viceversa, la Schlein è comunista, ci vuole togliere a tutti quanti la proprietà privata e mandarci nei gulag. Questo alcuni sono disposti a crederlo, ma non sono disposti a crederlo che chi sta. Intanto non sono disposti a credere che c'è un livello sopra di loro, che loro sono semplicemente dei pagliacci esecutori di ordini, e che quel livello sopra, che quindi dà gli ordini ai Mentana, ai giornalisti, ai Vespa, alle star, agli sportivi, ai calciatori, agli attori, eccetera, eccetera, quel sistema che possiede le case discografiche, le case farmaceutiche, i giornali, i media, eccetera, eccetera, intanto che esista, è una cosa che molte persone non vogliono accettare. E che sia nostro nemico è una cosa che per molte persone è insopportabile e che quindi quello che loro, il mondo, la realtà in cui loro sono vissuti è sostanzialmente una creazione, una immaginaria, è una finzione per tenerli dentro uno schema e quello non lo riescono ad accettare.
Ma dimmi la verità, vivono meglio loro o noi?
Allora, la logica dovrebbe dire vivono meglio loro. Il problema è che non è vero, nel senso che io sono convinto che nel profondo lo sappiano. Io ti faccio un esempio di un mio, devo dire, ex carissimo amico con cui ci conosciamo da ragazzini piccoli, che durante la fase appunto pandemica, in sostanza, ha voluto tagliare i rapporti perché era un pericoloso Novax responsabile della morte di milioni e milioni e milioni di persone, in particolare perché avevo una visibilità mediatica e quindi ancora più colpevole, in sostanza, processo di Norimberga. Ovviamente ha fatto quello che diceva il sistema, è stato malissimo, gli è venuto pure il Covid, eccetera, eccetera. Qual è il punto? Già se tu pensi a questo, no? Io ero quello perseguitato. Io ero quello che non poteva andare al ristorante, io ero quello che non poteva prendere l'aereo, io ero quello che non poteva andare in vacanza, io ero quello che non poteva prendere un caffè seduto, doveva stare in piedi, perché evidentemente se mi sedevo contagiavo tutti, invece in piedi no, questa è la scienza che ce lo dice. Dovevo essere io quello incazzato, non lui. Lui era quello incazzato ed era più incazzato dopo, cioè quando lui si è ammalato e io no. E dopo si è riammalato e io no, e lì la cosa gli risultava proprio insopportabile. Perché? Perché al di là di quello che tu in maniera conscia pensi o affermi, c'è il subconscio. Nel subconscio, secondo me, lo sanno, ma non lo vogliono accettare, ma lo sanno. È come il marito che ha la moglie che gli mette le corna e lo sanno tutti, lui è l'unico che fa finta di non saperlo, ma nel subconscio lo sa. E quindi a livello di sensazioni e di sentimenti è diverso. Noi viviamo meglio, secondo me, io sono contentissimo, non so te, io vivo
Guarda, ti do io la
benissimo.
risposta. Viviamo molto meglio noi. Chiusa la storia.
Anche
Ed è per
secondo me.
quello che noi dobbiamo dare l'esempio, fare vedere che siamo sempre contenti, positivi, ottimisti, che riusciamo anche a vedere la luce all'interno di questo mondo completo di oscurità, perché comunque c'è sempre una situazione positiva in ogni situazione negativa. Prima di passare al Disconnessi
Però se ci
Day, che
pensi,
dovrebbe essere oggi.
scusati, un ultimo commento. Guarda, secondo me saremo un po' fissati tutti quanti con questo film, lo ammetto. Però Matrix la racconta molto bene questa cosa, perché quando Neo vive all'interno di un mondo apparentemente normale, lui fa l'informatico, vive in una realtà non infernale, ha in teoria tutto quello che dovrebbe desiderare, è profondamente infelice e c'è Morpheus che gli dice: tu lo senti che c'è qualche cosa, non capisci esattamente cos'è, ma lo senti la mattina quando ti svegli, lo senti in
Il
ogni molecola tua.
cetriolone,
Poi
il cetriolone.
quando si accorge di una realtà atroce, trova lo scopo della sua vita e diventa felice. Cioè, Neo è felice, il protagonista di Matrix è felice nell'inferno in cui si trova realmente una volta che lo ha concepito e ha capito qual è il suo ruolo nel mondo, e non nel mondo apparentemente tranquillo in cui vivono quelli che si sono fatti 12 sieri, ma che non sono molto felici.
Passiamo un attimo alla Deng, perché dal Brasile, dall'Argentina, arrivano delle notizie un po' particolari. Superati i 4 milioni di casi da inizio anno in Brasile, mentre in Argentina i repellenti per insetti sono arrivati a prezzi folli. E qui aggiungono anche, vi spiego perché l'emergenza dengue sarà simile al Covid. Secondo te, Arnaldo, ci stiamo avvicinando all'estate, ce la mettono la punturina o no?
Allora, d'estate si sa che ci sono le zanzare, loro devono costantemente creare questo senso di allarme, di minaccia, di paura. Noi ormai viviamo chi ci crede, vive nella paura costante dal terrorismo islamico, hanno iniziato, ci faranno saltare tutti, allo spread, poi appunto la paura principale, la malattia, perché a livello del nostro subconscio fa molto più paura il fatto di morire senza aria dell'ospedale, piuttosto che al limite di esplodere in una metropolitana, vai tranquillo, in poco te la sei cavata. Questa questione delle zanzare transgeniche, in parte molto probabilmente è l'ennesima fesseria come l'aviaria, la peste suina, la peste della mucca, la peste cavallo pazzo, eccetera. Dall'altro però c'è anche un'altra questione. Noi siamo pieni di biolab. Nella fattispecie non ho avuto modo di vedere bene questa informazione perché ieri non c'era, cioè c'era una connessione che andava a venire, era molto 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 difficile navigare da qui almeno, però c'è la questione legata per esempio al biolab di Terni che a quanto pare, insomma, poi magari la prossima puntata potrò essere più preciso perché tanto torno a Roma e quindi ho modo di utilizzare internet, ma insomma pare che in questi biolab, tra le altre, tra le tante cose che si facciano, c'è anche questa delle zanzare che dovrebbero servire per studiare come fare zanzare che poi vanno a eliminare quelle che portano la malaria, insomma questi pastrocchi che ci dicono apparentemente essere per risolvere problemi e poi in realtà finiscono per crearne. E improvvisamente ho visto che si lanciava l'allarme sulla zanzara della malaria che tornava dopo 500 anni di assenza. Cioè, ci sono entrambe le possibilità. Infatti noi dobbiamo sempre essere molto laici in questo. Non dobbiamo mai prendere per partito preso come fa Burioni, perché altrimenti siamo degli stregoni come lui, un'idea e dire così, punto. Quindi, non so, è tutto inventato, non c'è niente di vero, punto. Perché? Perché è così e basta. Oppure, no, è tutto fatto in laboratorio perché ci vogliono far morire, punto. No, bisogna sempre cercare di verificare quelle che sono ipotesi, con mente libera e laica, però per quello che noi abbiamo visto fino adesso, un po' ci sono e un po' ci fanno. Cioè, da un lato cercano di creare, di fabbricare queste minacce, e poi le amplificano perché poi l'obiettivo fondamentale è la paura, l'obiettivo fondamentale è il controllo, l'obiettivo fondamentale è che siano i cittadini terrorizzati a delegare ai governi tutto il potere perché hanno paura di morire, in maniera tale che questi poi possono fare quello che vogliono. Questo schema lo vediamo che si ripete
e magari vedere anche se poi tutto il caos viene risolto con magari un nuovo vaccino.
È chiaro,
questo penso.
Come lo vuoi risolvere? Scusami, c'è la scienza, se no che ce l'abbiamo a fare la scienza.
Allora, finché non fanno quello per la calvizia,
guarda che l'hanno fatto. Ma guarda che l'hanno fatto.
C'è il trapianto.
Ma certo, lo fa BioNTech. Ti prenoto.
Sì. Poi ti crescono due braccia e quattro.
Dai. Vabbè, che vuol dire?
Vabbè, infatti.
Fai come Pastamatic, ti ricordi? Quello che impastava con 12 braccia. Però certi boccoli che non ti immagini.
Mi ritrovo con Bassetti.
Anche lui
Ancora.
capellone.
Esatto, diciamo. Va bene, passiamo al Disconnessi Day, che è oggi. E perché viene fatto? Perché c'è un innalzamento, Arnaldo, delle frequenze. Secondo me si stanno avvicinando probabilmente a una fase evolutiva della guerra. Si è sempre parlato comunque di tecnologia militare, per quanto si riguarda anche del 5G. E questo è un argomento, secondo me, molto interessante. Guarda, io ti dico la mia, ultimamente sto cercando di usare il telefono il meno possibile. Questo ovviamente fa incazzare un po' di persone che mi hanno rispondo subito, eccetera, però devo dire la mia che è molto, molto positivo. Noi siamo sempre e costantemente, insomma, sotto impulsi che possono essere della propaganda, possono anche essere di altro tipo, ok? E quindi, se ci staccassimo un pochino da queste macchinette infernali, probabilmente inizieremmo a riprenderci in mano la nostra vita. Ecco, poi siamo talmente dentro a questo mondo, come Matrix, che non è così semplice uscirne dagli smartphone, per esempio. Arnaldo.
Infatti, guarda, sono perfettamente d'accordo. Ieri io ho fatto l'orto, sono qui in campagna, ho fatto l'orto e ho spento il telefono per qualche ora. Ovviamente quando lo riaccende ci stanno 150.000 messaggi di persone che dicono: ma dove sei finito? Ma dove sono finito? Ho staccato il telefono 4 ore, non sono andato 7 anni in Tibet. Quindi c'è anche questo fatto. Anche a me si incazzano come bisce se tu non stai H24 a rispondere al te. Poi nel caso nostro è anche più drammatica la cosa, nel senso che sono tante le persone, sia che conosciamo sia che non conosciamo, però non è sano, cioè nel senso, quando tu vivi, devi vivere all'interno di quella che è la realtà in cui sei. Non puoi essere costantemente su un device che ti manda in uno spazio virtuale. Per carità, noi stiamo su internet, voglio dire, quindi non è che siamo dei luddisti che vogliono distruggere qualunque strumento elettronico, però bisogna essere in grado di utilizzarli. E uno degli elementi fondamentali è saperli spegnere. Io vedo la gente ormai che è completamente tossica di questa roba, perché magari tu rincontri amici, fai le rimpatriate con amici che non vedi da 3 anni e stanno lì così. A che fare? A parlare con chi? È una delle tante forme di dipendenza che questa società tossica, perché noi viviamo in una società tossica sotto ogni punto di vista, ti induce. Quindi la società induce sempre forme di dipendenza da qualsiasi cosa, da droghe, da alcol, dallo shopping compulsivo, dall'immagine, dalla rete, dai social, appunto i telefonini, eccetera. Bisogna iniziare a disintossicarsi. Quindi, morale della favola: se Riccardo e io non rispondiamo per qualche ora, non è la fine del mondo, non siamo morti, stiamo solo vivendo.
Quanto ti capisco, Arnaldo, purtroppo.
Lo so.
Ragazzi, purtroppo non è semplice gestire tutto, cioè o rispondiamo al telefono e alla mail dalla mattina alla sera o andiamo avanti anche con i programmi. Io ho optato nel gestire tutto personalmente, quindi sia le mail che gli SMS, WhatsApp e le telefonate, però devo dire che non è semplice, a volte proprio bisogno di disconnetterti,
No, ma uno ha
secondo
proprio
me
bisogno di
oggi.
staccare.
Tu parlavi prima che ieri internet era intasata, oggi insomma via libera, autostrade vuote, chissà quanti saremo. Ok, direi che per oggi è tutto, se vuoi fare un ultimo commento, se no andiamo in chiusura, Arnaldo.
Ah, l'ultimo commento è: dov'è Barbara? Perché non è con noi oggi?
Era con noi ieri.
Ah.
Mi dispiace. Vabbè, dai,
Pazienza.
la recuperiamo venerdì.
Ciao
No, Barbara,
Barbara!
sto convincendo a venire al 12 maggio, visto che il primo era piena di lavoro, adesso che non trovi fuori altre scuse. Comunque, insomma,
Secondo
sarà
me tu
un
l'hai fatto
grandissimo.
apposta, nel senso, è presente quelli che fanno: senti, ma cosa hai da fare giovedì? Purtroppo giovedì ho un impegno. Perfetto, perché noi usciamo venerdì, allora ti aspetto. Ti hai fatto così. Senti, che
No,
da fare
guarda, è
tu? No, il
stato.
primo non posso. Ottimo, il 12.
No, guarda, io avrei staccato molto volentieri il telefono oggi, però purtroppo per questo cambiamento, tua idea, cosa vuol dire, a livello organizzativo, quindi sia per noi, sia per
Non lo
Villa
so,
Canapa.
no, nel caso tuo, ma più che altro perché la gente
E
magari
guarda,
vive
io
all'arco.
comunque lo ripeto, guarda, se domani c'è il sole a Campo Galliano, perculiamo i servizi meteo per almeno un mese, tutti i giorni. Poi vediamo cosa succede. Ragazzi, ci vediamo venerdì mattina.
Così oltre che Novax non meteo.
Venerdì con Barbara e Arnaldo e domani facciamo un giorno di pausa, giustamente, però torniamo poi giovedì per un'altra rassegna stampa. Forza Leoni, forza Leonessi.
Ciao a tutti. Seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come, praising the sun, oh, hear the name, telling the tale. Any there is, while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. Oh, how they set on without him, their joyful tone to every home. Seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come, praising the sun, oh, in the day, telling their tales. Any they ring, while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Merry, merry, merry Christmas song. Merry, merry, merry Christmas. Oh, how they set on without end, their joyful tone to every home. We'll be right back.